Grazie Ministro Brasioli, vorrei rivolgere veramente un cordialissimo saluto a tutti, in particolare al Presidente Senatore Pietro Marcenaro, Professor Marco Mascia, e sono particolarmente lieto di dare il benvenuto qui alla Farnesina in occasione della presentazione di questa importante opera, l'edizione 2012 dell'Annuario Italiano dei Diritti dell'Uomo, pubblicato dal Centro Interdipartimentale sui Diritti Umani istituito dall'Università di Padova sin dal 1982. La presentazione di oggi fa seguito ad analoghi eventi organizzati il 13 giugno a Strasburgo dal Consiglio d'Europa, il 26 giugno alle Nazioni Unite a Ginevra, quando il volume è stato portato all'attenzione dell'Alto Commissario delle Nazioni Unite per i Diritti Umani. Scorrendo l'annuario si constata come ogni pagina è veramente una fonte preziosissima di dati, di valutazioni, utilissimi sia per gli studiosi che per tutti coloro che si avvicinano a questa materia. Nelle quattro parti il libro offre un quadro completo dell'azione italiana a tutela dei diritti fondamentali, un'azione che viene svolta dal governo, dal Parlamento, dalla società civile, dal mondo accademico, dall'amplissimo mondo delle organizzazioni non governative che si dedicano a questi aspetti. In un convincimento di fondo che è condiviso profondamente in Italia e da tutti gli italiani, che cioè la pace e il pieno rispetto dei diritti dell'uomo sono intimamente correlati, perché le violazioni dei diritti umani su larga scala creano instabilità talvolta irreversibile e provocano sanguinosi conflitti. E non vi è nulla come le guerre e i conflitti che calpestano la dignità delle persone umane. Forte di tale convincimento, l'Italia considera quindi la tutela e la promozione dei diritti fondamentali una componente essenziale della propria politica estera. La considero una priorità assoluta. Mi ha fatto piacere rilevare in questi 10 mesi quanto questa priorità sia fortemente sostenuta dal Parlamento e incoraggiata da tutta la società civile. Libertà religiosa, diritto di espressione anche su internet, la difesa delle donne, i bambini, pensiamo sempre alla piaga terribile dei bambini soldato, la tutela e le garanzie per le persone diversamente abili, le campagne contro la pena di morte di cui l'Italia è leader da 20 anni, la campagna contro le mutilazioni genitali femminili, tutti i temi di cui ci occuperemo anche durante questa 67esima Assemblea Generale a New York. Ecco, queste sono soltanto alcune delle aree, ma certamente sono delle priorità in cui si profila e si delinea chiaramente l'impegno del nostro Paese. E a livello internazionale questo impegno ci viene non soltanto riconosciuto, ma ci consente di aggregare paesi e partners proprio su queste iniziative che sono da noi promosse e credo che sia un risultato rilevante della nostra politica estera. Noi, come dicevo, intendiamo confermare la prossima settimana a New York, quando il Presidente del Consiglio parteciperà all'inaugurazione della 67esima sessione dell'UNGA, queste linee. Sono lieto anche del fatto che sarà presente un'autorevole delegazione parlamentare e in persona anche il Presidente Marcenaro. Ci adopereremo quindi insieme per far ulteriormente avanzare quei progetti di risoluzione che riguardano soprattutto due temi prioritari, la libertà di religione e la campagna contro la pena di morte. Ma in questo quadro vorrei anche dire un terzo tema, che è quello delle mutilazioni genitali femminili, che è guidato da impulsi nel mondo soprattutto del gruppo africano, ma che è stato sostenuto dall'inizio, sin da 4 anni fa, con un'iniziativa a New York a margine dell'UNGA, proprio dal nostro paese. Quanto alla libertà di religione, miriamo a una risoluzione che sia votata da tutti i paesi membri, che condanni senza attenuazioni di sorta ogni forma di intolleranza religiosa, che rafforzi il linguaggio degli ultimi testi approvati con il contributo fondamentale dell'Italia, dall'Assemblea Generale e dal Consiglio dei Diritti Umani, E per questo abbiamo svolto un intenso lavoro preparatorio, abbiamo sensibilizzato innanzitutto i partners europei, hanno condiviso con noi l'esigenza di porre la libertà religiosa tra le priorità di azione dell'Unione attraverso specifiche linee guida pubbliche. Allo stesso tempo, e i fatti di questi giorni lo dimostrano, è assolutamente importante adottare un linguaggio condiviso con i paesi dell'Organizzazione della Cooperazione Islamica. Un argomento così sensibile come quello della libertà religiosa, della tolleranza, del rispetto della fede, ha bisogno veramente di un sostegno corale, di una partecipazione condivisa di tutti. Il dialogo interreligioso sarà anche oggetto di un evento a margine della settimana ministeriale a New York e il tema prescelto verte proprio sul ruolo della società civile nell'educazione ai diritti umani come strumento di diffusione della tolleranza religiosa. Sono lieto che fra i partecipanti a questo incontro di oggi, di questa mattina, vi siano anche esponenti di autorevoli organizzazioni non governative e associazioni che parteciperanno a questo incontro a New York. Lo copresiederò con il ministro Giordano, Nasir Judeh, e vi hanno già aderito, oltre a diversi altri ministri degli esteri, anche il commissario dei diritti umani delle Nazioni Unite, Navi Pillay, il direttore generale dell'UNESCO, Irina Bokova, lo Special Advisor delle Nazioni Unite su genocidio e responsabilità di proteggere, Adama Dieng, e, come dicevo, anche diversi altri colleghi di tutti i paesi, di diversi paesi delle Nazioni Unite. Sul secondo tema che ho menzionato, quello della moratoria per l'abolizione, in vista di un'abolizione universale della pena capitale, l'obiettivo quest'anno, così come negli ultimi anni, è quello di aumentare il numero di paesi che sostengono la risoluzione, di creare una base sempre più larga. Abbiamo visto una crescita di consensi molto promettente, un radicamento dei principi contenuti nella risoluzione, anche un ampliamento delle materie che interessano, come ad esempio quella della sottoposizione della praticabilità della pena di morte per minori, per persone incapaci o non pienamente capaci. Sono tutte materie che vengono sottolineate come elementi di forza di questo principio di una moratoria e in prospettiva di un'abolizione della pena di morte. Un altro tema, quello dei diritti del bambino e della violenza contro le donne. Sono due realtà che spesso nel mondo si dimostrano più bisognose di una tutela precisa, continua. Sono bambini e donne, sono particolarmente esposti agli abusi che derivano dalle situazioni di conflitto e in ogni caso dai conflitti. Vediamo la grande tragedia siriana, dove sono soprattutto i bambini e le donne le prime vittime, anche come numero di persone che lasciano la vita. È altissima la percentuale di donne e bambini in questi massacri spaventosi. E quindi il nostro paese si sente di dover restare in prima linea per incrementare queste forme di tutela. Vorrei ribadire con forza che la tutela dei diritti umani deve mantenersi al centro delle relazioni internazionali. Non sono più valide vecchie categorie di realpolitik, una malintesa realpolitik talvolta, secondo cui la promozione dei diritti umani deve passare in secondo piano rispetto all'interesse nazionale e ai interessi vari che i paesi hanno nelle diverse aree geopolitiche. Non è più così, non perché siano cambiati i dati dei nostri interessi, degli interessi degli altri paesi di tipo commerciale, nel campo dell'energia, nel campo della finanza, ma perché i diritti umani hanno oggi una crescente dimensione operativa, una crescente correlazione con l'emergere dei conflitti, più visibile, più compresa da tutti. Hanno una maggior correlazione con le migrazioni di massa, con la diffusione del terrorismo. Quindi ancora non c'è nessun modo di elaborare una efficace strategia di sicurezza e di politica estera che non sia fondata sulla tutela dei diritti umani. Ed è questo lo spirito con il quale è in corso con alcuni altri colleghi europei. Abbiamo mosso insieme al ministro degli esteri svedese Carl Bildt e ai ministri degli esteri polacco e spagnolo un percorso di riforma della strategia europea di sicurezza. Abbiamo lanciato l'idea di avere una vera strategia globale dell'Unione Europea che poggi sui contributi di think tank di questi quattro paesi, tra i quali think tank, tra i quali l'Istituto Affari Internazionali. L'altro rappresentante, Catherine Ashton, ha poi tenuto a battesimo questa iniziativa, appunto con l'idea di farla confluire in una revisione della strategia europea di sicurezza del 2003. E questi stessi temi sono stati ripresi bene, a mio avviso, in quell'importante documento sulla visione dell'Europa e sul futuro dell'Europa, che è stato adottato a Varsavia da 11 ministri fondatori dell'Unione, da 11 ministri che si sono riuniti su questo tema della visione dell'Europa, i sei paesi fondatori, più Austria, Polonia, Spagna, Danimarca e Portogallo. Nell'attuazione di questa azione d'insieme non può certo scoraggiare il fatto che imporre agli Stati il rispetto dei diritti dell'uomo resti un compito molto difficile. Ho appena menzionato gli orrori della crisi siriana, ma tutto ciò deve indurci ad aumentare il nostro impegno, a mantenere questo ruolo di avanguardia che abbiamo acquisito negli anni, per fare affermare nel mondo il principio della responsabilità di proteggere i più vulnerabili. L'impegno del governo, delle forze politiche e della società civile deve quindi essere accompagnato anche da una solida riflessione scientifica. E penso ad esempio ai dilemmi che ancora in queste ore viviamo, posti dalle nuove tecnologie, alla necessità di bilanciare, di contemperare le esigenze di una completa libertà sul network e di un completo rispetto delle sensibilità dei fedeli, dei miliardi di fedeli che esistono nel mondo e che si possono sentire giustamente offesi da comportamenti irresponsabili di singoli. Sono le nuove tecnologie certamente strumento di libertà, lo ha dimostrato il ruolo determinante dei social networks nel successo delle primavere arabe, ma si rende anche necessario ripensare anche ad alcuni istituti che hanno un enorme significato, quali il diritto d'autore, il diritto alla riservatezza e il diritto appunto alle proprie sensibilità religiose e morali. Sono tutti campi sui quali il contributo della comunità accademica è assolutamente insostituibile ed è insostituibile proprio per individuare soluzioni nuove a sfide sempre più complesse. Sono quindi grato all'Università di Padova per questa nuova edizione dell'annuario, un utilissimo strumento di lavoro che consente appunto di accrescere gli strumenti, di renderli più efficaci anche per adeguare il nostro ordinamento agli impegni internazionali. Sono stato particolarmente lieto che nelle ultime settimane, grazie anche all'apporto determinante della commissione guidata dal Presidente Marcenaro, si sia riusciti a portare a ratifica tutta una serie di convenzioni e di iniziative e anche a muovere alcune iniziative che da tempo erano ferme, come quella della Commissione per i diritti umani che ci è stata richiesta da anche dagli impegni internazionali. Trovo ancora interessante la sezione di questo volume dedicata all'agenda dei diritti, che trova delle corrispondenze veramente significative con il programma di lavoro del governo italiano. Ancora vorrei confermare l'impegno dell'esecutivo in questa direzione e desidero ringraziare, per concludere, per il loro costante e convinto sostegno il mio predecessore, onorevole Franco Frattini, e il senatore Pietro Marcenaro, presidente della Commissione straordinaria sui diritti umani del Senato. Piacere di lasciare la parola al senatore Marcenaro.